mich hören? Kann ich ein Zeichen kriegen, eine Rückmeldung? Ja. Amen. Lob den
Herrn. Amen.
Ja, Halleluja, ist gut, dass wir uns...
Abbiamo ancora dei problemi tecnici in tedesco.
Der Wille Gottes.
Voi mi sentite, fratelli?
Bene, chiaro.
Sì, sì, Filippo.
Sì, sì.
Amen. In questi giorni ci occupiamo della volontà di Dio. Non si tratta di qualcosa che noi vogliamo avere o ciò che desideriamo. No, si tratta del piano di Dio. Tutto ciò che noi facciamo deve servire al suo piano. Leggiamo in Matteo 6, no, Giovanni 6, versetto 9. 9 e 10. Giovanni 6, 9 e 10.
Ich kann leider nichts hören.
C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?
Okay.
Gesù disse, fateli sedere, c'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini.
Betet ihr daher so, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, als sie fragten, wie sie beten sollten. Betet ihr daher so, unser Vater in den Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und erst nach diesen drei, dein...
Ha detto Giovanni 6, 9 a 10, però... Infatti dunque Matteo 6, 9 a 10. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Qua vediamo che prima di ogni cosa viene la volontà di Dio. E poi dopo vengono i nostri problemi. Noi pensiamo sempre ai nostri bisogni, ma chi si occupa del bisogno del Padre? Ho fatto di nuovo questo disegno. Ecco, vivere nella volontà di Dio. Ci sono tre cose importanti. La prima cosa è la nostra salvezza. Lui vuole che tutti gli uomini siano salvati. E poi c'è anche la volontà di Dio, la nostra santificazione. Io voglio andare a dire che queste due cose vanno assieme. La mia salvezza non è una cosa unica, che viene fatta solo una volta, che lui mi ha salvato da questo mondo malvagio. No, io vengo santificato. Questa salvezza si tratta anche della santificazione. Il Signore ha cominciato una buona opera in noi e lui ci salverà a pieno. Questa è la sua volontà. E lì stiamo. Non si tratta di ciò che noi siamo capaci di fare, la nostra cultura, tutto ciò. No, si tratta di ciò che Lui ha preparato per noi. E per questo noi siamo qui. Stamattina abbiamo sentito che Lui vuole che noi conosciamo il mistero della sua volontà, cioè il Vangelo, la buona notizia. La buona notizia che ci viene rivelata mediante il Vangelo. È questo mistero che è stato nascosto fin dal principio del mondo. Il Signore lo rivela ai santi. E noi facciamo parte di questo piano, mentre tante persone si preoccupano della vita, del futuro, tante cose che si possono possedere o meno, ma noi abbiamo una tale speranza che siamo in questo processo di salvezza, perché ci è stato rivelato il mistero di Dio e Dio vuole che noi conosciamo ancora di più questo mistero affinché sia efficace in noi. Ciò che abbiamo sentito stamattina è la persona di Gesù, di Cristo. Gesù è questo mistero nascosto fin dal principio, che è stato rivelato adesso. Cioè Cristo in noi, la speranza della gloria. E poi dice in Colossesi 1 che noi questo annunciamo. Noi annunciamo questa meravigliosa persona. La nostra salvezza, la nostra santificazione. E poi alla fine il risultato che è la Chiesa, che fa parte del piano di Dio. Questo è veramente la meta, questa Chiesa edificata. E noi abbiamo bisogno di conoscere questa volontà. Questo è lo scopo della vita, che è veramente così apprezzabile. Questo sorpassa di molto, è molto più grande di ciò che la gente comune pensa di Dio. Non pensano mai a questo piano meraviglioso, a questa salvezza meravigliosa. E questo Cristo, l'abbiamo letto, qual è la base della nostra salvezza? È Cristo, Gesù, io sono. Qui a Karlsruhe stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni e vediamo spesso che il Signore si presenta come l'Io sono. Prima che Abramo era, lui c'era già, lui è l'Io sono. Non è solo il figlio d'uomo venuto sulla terra, non è solo Gesù. No, lui è l'Io sono. Colui che si è presentato già a Mosè, che poi è diventato uomo, che è diventato carne e che ha abitato tra di noi in Gesù Cristo, che però è risorto, prima è certamente morto, come abbiamo sentito stamattina, poi però è risorto ed è asceso. Questo tutto fa parte delle insondabili ricchezze di Cristo. E questo Signore è il contenuto del Vangelo. Su questa rocca noi edifichiamo. Su questa rocca noi edifichiamo la nostra vita. Io voglio fondare tutto della mia vita su questo. Io sono su questa rocca. Se non costruiamo su di lui, allora costruiamo in vano. E perciò è così importante che noi facciamo parte di questo Vangelo meraviglioso. E adesso dunque passiamo alla riunione 3. Spero di non parlare troppo a lungo, ma voglio comunque cercare di esprimere la volontà di Dio che lui mi ha mostrato, cioè di essere amministratori fedeli. Sapete, fratelli, Dio è molto ricco. Il riassunto di stamattina avrebbe potuto essere ancora molto più lungo, perché non contiene ancora tutte le pienezze, le ricchezze di Dio. E entrare in questo libro significa di scovare e di capire e di conoscere ancora di più questa persona, questo Cristo. Ma c'è un solo problema. Tutta questa ricchezza deve essere dispensata.
Ist dieser Reichtum statisch? Wird er nichts ausführen?
se rimane solo ben nascosto in un magazzino, non succede niente. Questa ricchezza deve essere veramente sparsa. Voglio disegnare un altro schema adesso sulla lavagna.
Der Reichtum Christi, wie es Paulus sagt in Epheser Kapitel 3, Vers 8.
Ecco, tutto questo è la ricchezza di Cristo. La ricchezza di Cristo, come dice in Efesini 3, versetto 8, io il più piccolo di tutti i santi sono stato scelto di mostrare alle nazioni le insondabili ricchezze di Cristo. Questo è solo per ricordarci ancora, queste insondabili ricchezze di Cristo. Cristo è così ricco, non lo potrai mai conoscere a pieno. Puoi sapere tanto di Lui, puoi capire tante cose nella Scrittura, ma Lui sempre di nuovo si mostra di un'altra parte e tu noti qualcosa della sua altezza, della sua bassezza, della sua larghezza. Cristo è così ricco. Questa ricchezza è qui per compiere la volontà di Dio. E per essere compiuto questa ricchezza deve essere dispensata. E per questo dispensamento abbiamo bisogno di amministratori. Fratelli, voglio darvi questo peso sul cuore di diventare un buon amministratore fedele nella casa di Dio. E questo, le cose da amministrare non sono cose piccole, non è come a casa nostra dove devi guardare sul conto in banca per vedere se sei capace di acquistare qualcosa o meno. No, questa ricchezza è così grande, Lui vuole che tutto viene dispensato. Amministrare dal Signore non significa di risparmiare, di tenere indietro delle cose, di capire bene se vale la pena investire o meno. No, dal Signore amministrare bene significa dispensare tutta la ricchezza. Tutta la ricchezza agli altri. Uno dei miei figli lavora nella logistica, quelli dei camion, e costruiscono grandi magazzini per scopi diversi che mettono dentro la loro merce. E sono tanti camion che vengono tutto il giorno e ci sono grandi scaffali dove poi la merce viene preparata e messa nei camion, eccetera. E tutto questo al giorno funziona quasi solo automaticamente, senza persone. Ma dal Signore è un po' diverso. Lui vuole che degli uomini come tu e io conoscano questa ricchezza che sono che conoscono infatti questa ricchezza per dispensarla agli altri. Fratelli giovani, ricordatevi quando eravate ancora bambini che andavate a cercare, a fare una caccia a tesori, dove avete scoperto un piccolo tesoro qui, un piccolo tesoro là, e gioisci per vedere questo splendore di questo piccolo tesoro. E così dobbiamo scovare anche adesso queste ricchezze. E questo deve essere così importante per noi che tutte le altre cose diventano piccole per noi. Prima di ogni altra cosa dobbiamo essere amministratori fedeli nella casa del Signore. E noi tutti siamo già dei amministratori. Il Signore ci ha già posto in questa posizione. Ognuno di noi ha ricevuto almeno un talento dal Signore. E adesso tocca a noi, cosa faccio con questo? Metto da parte il mio talento, scavo un buco e lo nascondo, o vado a investire questo talento? E se infatti io investo il mio talento, noto che ne cresce un frutto, che c'è un risultato. Però se io non... Se non mi importa così tanto, se infatti nascondo questo talento, allora quando il Signore torna, il risultato non è così buono. Ognuno di noi ha ricevuto almeno un talento e noi possiamo veramente negoziare con questo talento. Possiamo infatti amministrarlo. Deve stare sul nostro tavolo, deve essere davanti ai nostri occhi. E questo tesoro è soprattutto Cristo. E perciò dobbiamo occuparci di Cristo, dobbiamo guadagnare Cristo. Conosciamo questa parola di guadagnare Cristo da Filippesi capitolo 3, dove Paolo dice: io voglio guadagnare Cristo, voglio essere scoperto in Lui. Ma poi voglio anche dispargere Cristo. Punto A, 1, Matteo 4, 16, è il passo dove dice che il popolo che stava nelle tenebre ha ricevuto luce, una grande luce. Questa luce splende nell'ombra della nostra vita e così riceviamo anche luce per gli altri. Giovanni 1,14 vediamo che questa la parola è diventata carne e ha abitato tra di noi, abbiamo contemplato la sua gloria. Questo Dio che è diventato uomo in Cristo. Poi in Atti vediamo che il Vangelo non è una cosa, ma è una persona. Andare sulla strada per predicare il Vangelo può essere una via, ma non è il contenuto, non significa questo, evangelizzare, ma significa di predicare Cristo, Gesù come il Cristo. È un'espressione meravigliosa. Gesù, ecco, dice qua che ha predicato Gesù come persona. E lo vediamo anche in capitolo 11:20. Siamo servitori nel Vangelo di suo figlio. Queste ricchezze insondabili sono ciò che noi dispensiamo. Lo leggiamo infatti in Colossesi 1:26. Questo mistero cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai Suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. E poi vediamo che la Chiesa è così importante per il Signore. In Efesini 1 vediamo che è il suo corpo, la sua pienezza, è persino l'ingrandimento di Cristo. se ci guardiamo attorno e vediamo i fratelli e guardiamo le nostre debolezze, i nostri peccati che abbiamo. Ma Dio dice: la Chiesa è la sua pienezza, la pienezza di colui che compie tutto in tutto. Anche la Chiesa fa parte del Vangelo. Perciò quando io predico il Vangelo, se parlo del Vangelo, devo sempre menzionare Cristo e la Chiesa. Perché è il Vangelo del Regno, fratelli. La preparazione per la sua venuta fa parte del Vangelo. Che noi aspettiamo il ritorno del Signore fa parte del Vangelo. Secondo Timoteo, capitolo 4, possiamo vedere un versetto. Secondo Timoteo 4, versetto 1. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Questa è una parola seria. Se noi pensiamo al regno, pensiamo sempre alle cose belle, positive, ed è giusto. Ma c'è anche un aspetto serio, cioè che lui deve giudicarci quando apparirà. Noi saremo davanti al suo trono di giustizia e dobbiamo giustificare la nostra vita. Qua, anche questa parola fa parte del Vangelo. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti. Questo rende il nostro servizio come amministratori, ecco, lo rende una cosa seria. E cosa pensi? Di che cosa si rallegrerà di più il Signore quando ritornerà? Se gli amministratori fanno che cosa? Lo leggiamo in Matteo 24. Matteo 24 dice di dare del cibo. 24:45. Quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Il Signore ha bisogno di tali amministratori che non si tirano indietro, che non aspettano solo finché il Signore torna, no, ma che stanno dispensando il cibo. Ecco, 47 poi dice: io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Poi c'è un altro schiavo, un altro servo sul quale non vogliamo entrare in merito adesso, ma lui non ha una buona fine. E, ecco, amministrare le ricchezze del Signore non significa risparmiare, ma infatti lui ha una ricchezza in sopravvondanza. Nell'Antico Testamento c'è un nome di Dio che si chiama El Shaddai, che significa colui che vuole essere tutto per noi, colui che è ricco per tutti quelli che lo invocano. E noi abbiamo un tale Signore. Non dobbiamo essere quelli che stanno seduti così. A volte penso, sì, abbiamo ricevuto tante benedizioni del Signore, ma poi come continuiamo? Come amministriamo? Dobbiamo portare agli altri tutta questa ricchezza. Dobbiamo spargere questa ricchezza La ricchezza deve arrivare agli uomini.
Wir sprechen von dem, was der Herr uns im Wort gezeigt hat. Das gibt Licht, das gibt Ermutigung. Ja? Und das ist das, was ein Haushalter tut. Ja? Er teilt aus.
Noi parliamo delle nostre esperienze, parliamo di ciò che il Signore ci ha mostrato nella parola. Questo dà luce e incoraggia gli altri. Questa è l'occupazione di un amministratore fedele. Cerca sempre di dare qualcosa agli altri. Cosa fa questo amministratore fedele? Entra in questo grande magazzino e cerca una cosa meravigliosa, scava un po' in queste ricchezze e poi porta questa ricchezza agli altri. Abbiamo le riunioni, abbiamo la Bibbia, abbiamo la letteratura cristiana, abbiamo fratelli che servono la parola, abbiamo fratelli che hanno già avuto tante esperienze nella vita col Signore. Non tenere tutto questo così come un bel regalo, no, ma vai a prendere, ad afferrare questa ricchezza. Tu puoi infatti dispensare questa ricchezza. Se hai toccato qualcosa, anche una piccola cosa, parla di tutto ciò, dallo agli altri. Anche se vedi se quando il Signore ha dato del cibo a queste migliaia di persone con pochi panni e pochi pesci, c'è questo ragazzo che gli ha portato questo poco cibo e il Signore l'ha dispensato e è diventato sempre di più. Se però tu lo lasci nella tua piccola busta, il cibo non è che diventa migliore, anzi, poco più tardi lo devi buttare. Ma se lo dispensi agli altri, allora noti che il Signore infatti arricchisce ancora di più. E perciò c'è questo significato spirituale anche che dare agli altri, dispensare agli altri, ti dà ancora più afflusso che solo star lì ad ascoltare e ricevere. Fratelli, la fede non è una cosa passiva, è una cosa attiva. Dobbiamo veramente esercitare la nostra fede, dobbiamo attivare la nostra fede. La fede non è che di stare seduto sul divano e pensare sì sì andrà tutto bene, penso di aver fatto tutto in un buon modo. No, no, la fede è una cosa attiva. La fede significa di andare verso il Signore, di cercare il Signore. E c'è questo versetto in Ebrei che dice che la parola non gli era d'aiuto perché non è stato amalgamato con la fede dagli ascoltatori. Hanno sentito la buona novella. Ebrei 4, versetto 2. Dice, poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Non c'era stata questa fede attiva, questa fede che dice, grazie Signore che mi hai dato questa parola, che mi hai dato questa promessa. Signore, voglio afferrarti. La fede è veramente un esercizio attivo. Galati 3 dice anche del udire la parola. Come riceviamo lo Spirito? Udendo e avendo fede. Noi udiamo la parola del Signore a noi e noi reagiamo con la fede. Così riceviamo lo Spirito. Così noi tutti, o la maggior parte di noi, lo hanno sperimentato. E così va avanti anche la nostra vita di cristiano. Se veniamo alla parola, finché il Signore può parlare a noi. Se i fratelli danno la testimonianza, dobbiamo ascoltare attivamente. O anche nella chiesa, se i fratelli ti dicono qualcosa, ascolta bene, perché forse è il Signore che ci sta parlando. Noi udiamo con fede. Paolo dice: io ho fede e perciò parlo. È secondo Corinzi 4. Noi crediamo e perciò parliamo. Non possiamo sempre parlare solo della nostra esperienza. Forse non abbiamo avuto un'esperienza in certi punti, ma parliamo comunque per fede. Io ho fede, perciò parlo. E perciò parlo anche stasera, perché ho fede. Io prego che noi parliamo tutti per mezzo della fede. Non aspettare finché tu pensi di avere qualcosa. No, hai già ricevuto le insondabili ricchezze di Cristo. Ti appartengono già, perché Cristo vive in noi. Se noi esercitiamo la nostra fede, abbiamo anche la vita. Noi arriveremo all'unità della fede. Lo vediamo nella lettera agli Efesini. Questa economia di Cristo, la sua amministrazione, ha tutto a che fare con la fede. Io ho fede, perciò parlo. A volte non so tante cose, ma parlo per fede. Noi dobbiamo arrivare all'unità della fede. È un passo, un gradino meraviglioso che viene menzionato in Efesini 4, dove si tratta della crescita e veniamo preparati. Versetto 13: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Dunque, se noi dispensiamo la parola, è sempre con uno scopo, cioè di far crescere corpo. Colossesi 1 dice, per esempio, noi parliamo per presentare gli uomini con tutta la pienezza davanti al Signore. È il versetto 28. Ciascun uomo istruendo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Se non fai parte di questa amministrazione, non noti dove c'è mancanza, non noti dove puoi servire. Ma un amministratore fedele pensa al bisogno degli altri. E c'è una visione qui di istruire uomini per crescere affinché diventiamo tutti un uomo perfetto in Cristo. Noi, questa è la meta alla quale vogliamo giungere assieme. Quando i bambini erano ancora piccoli, abbiamo sempre cercato di dargli un piccolo servizio. Uno dei miei figli, quando aveva 8 anni, si occupava delle bevande quando mangiavamo, che c'era sempre un succo di frutta, una bottiglia d'acqua. Era il suo compito, il suo servizio per la famiglia. Noi iniziamo sempre con delle piccole cose. E più serviamo, più facile ci diventa. E noi abbiamo una responsabilità. Lui vuole avere degli amministratori fedeli che si assumono anche la responsabilità nella sua casa
di
ecco, come dice in 1 Timoteo
noch mit Fabeln und
3,14 penso.
1, 3, 4.
Grazie. Lo può leggere qualcuno che ce l'ha? Quando, quando abbiamo letto questo versetto, mi sono reso conto che dobbiamo conoscere la volontà di Dio, che non andiamo su una via storta. Oggigiorno abbiamo tempo e le possibilità di andare su internet e di cercarci ogni qualsiasi opinione. Sono così tante cose, tante favole, tante istruzioni strane. Non deve essere un elenco generazionale soltanto, ma noi dobbiamo occuparci di ciò che porta avanti l'economia di Cristo, di Dio. La sua economia è il suo piano, cioè l'edificazione della Chiesa. È il suo regno. Dio vuole portare dentro uomini nella Chiesa. E perciò abbiamo bisogno di amministratori, non solo uno soltanto, ma tanti amministratori. Perciò disegno ancora qualche amministratore in più. Tutti questi cerchi sono amministratori.
Viele Haushalte, die diesen Reichtum austeilen.
E tutti questi amministratori sono connessi alla ricchezza di Cristo e dispensano la ricchezza nel regno di Dio, nella Chiesa. Ho disegnato qua il... mi sono sbagliato di fare qua il... una riga, la direzione però va bene comunque, perché il Signore ci fa entrare in una comunione e avendo comunione tra di noi e con questa ricchezza il Signore ci arricchisce ancora di più. Noi veniamo da Lui e riceviamo le cose da Lui. E Paolo, ma anche Giovanni, vuole portare tutti questi fratelli che leggono le lettere in questa realtà, affinché noi tutti abbiamo comunione a vicenda. E nelle lettere di Pietro leggiamo in secondo Pietro 1, dove vediamo che tutto per la vita ci è stato regalato. Abbiamo persino parte della natura divina. Ci è stato regalato, è qui, cioè Cristo in noi, questa insondabile ricchezza di Cristo. E adesso dice, adesso dispensa tutte le virtù del Signore. Se vuoi capire cosa significa la parola virtù, guarda Cristo, perché Lui è la virtù. la sua benevolenza, la sua fedeltà, il suo amore, lui è pieno di virtù e noi dobbiamo dispensare lui come persona. Tu sei capace di farlo. Il Signore sta aspettando te finché tu dispensi queste virtù e no, conoscerai ancora di più il Signore in tutte queste virtù. Ecco, in questo 6 dice la conoscenza e l'autocontrollo. Noi siamo ancora a pieno in questo autocontrollo, abbiamo sempre ancora dei difetti. Non voglio entrare in merito, ma qui alla fine di questo passo, cioè se noi facciamo tutte queste cose, tutte queste virtù, se le dispensiamo, alla fine c'è l'amore e l'amore fraterno. Non solo di chiedere queste cose, ma donarli agli altri, dispensarli agli altri. E così dice in versetto 8, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signor Gesù Cristo. Pochi giorni fa ho avuto la possibilità di parlare con i vicini di mia figlia e abbiamo potuto parlare di Cristo. Anche loro sono credenti e abbiamo parlato della ricchezza di Cristo. E anche la mia ricchezza è aumentata, se io infatti però prendo del denaro dal mio conto bancario e lo do agli altri, il mio conto bancario si svuota, però la ricchezza non diventa più grande. Ma quella parola è viceversa. E il punto 6 della scaletta B dice servire. No, sarebbe l'amore. Lo leggiamo in 1 Corinzi 2. Versetto 9. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Lui ci ha dato la sua volontà, lui ci ha mostrato il suo piano. È troppo grande, è magnifico questo. E non dobbiamo disprezzare queste cose, non pensare piccolo di queste cose. Lo ha donato a coloro che amano il Signore. E poi dice un altro versetto. In Giovanni 21. Non lo leggiamo adesso, lo potete leggere voi stessi poi. Chi è qualificato di pascere le pecore, di dare il cibo agli altri? Sono coloro che lo amano. Il nostro cuore deve essere sempre libero per il Signore, deve esserci sempre posto per il Signore. Dobbiamo dargli il posto nel nostro cuore che gli appartiene. Lui deve essere la prima cosa nel nostro cuore. Questo è ciò che il Signore ha voluto sapere di Pietro dopo che lui era caduto. Dice Pietro, mi ami di più degli altri. Pietro gli dice, Signore, tu sai che ti amo. E il Signore non dice, anch'io ti amo. No, gli risponde, pasci le mie pecore. pascere le pecore è ciò che fa qualcuno che ama il Signore. Questi sono gli amministratori fedeli che non servono le persone ma servono Dio. Certo, noi serviamo noi come fratelli e anche le persone del mondo, ma noi serviamo Dio. Non diciamo solo le cose che gli altri amano dire. Non vogliamo compiacerci, ma vogliamo piacere a Dio.
E,
ecco, questo è ciò che Dio vuole. Adesso do la parola a Traugott, l'altro fratello, che continua con un po' delle gli altri versetti. Sì, fratelli, è meraviglioso di avere una conferenza di nuovo. E udiamo delle grandi cose in questa conferenza. Ho appena aperto la Bibbia in Matteo 25. C'è quest'uomo che è partito per un paese estero e ha dato amministrare tutte le sue cose ai suoi servitori. Matteo 24, non 25. Il Signore ha veramente bisogno di persone che conoscono la sua volontà e la dispensano anche. Ieri abbiamo letto un versetto che adesso non menziona la parola, ma dice che dobbiamo conoscere la volontà del Padre, e questa è la nostra di conoscere la volontà del Padre e di farla è la nostra gioia. Se noi dispensiamo la parola, dobbiamo prima conoscere la ricchezza. Senza conoscere la ricchezza diventa difficile. Per esempio, se non conosci il tuo smartphone, non sai come utilizzarlo, diventa un po' difficile adoperarlo nel modo giusto. Se però noi conosciamo il piano di Dio, allora siamo anche capaci di essere dei amministratori fedeli. Come ora stamattina ha detto, vai a domandare al Signore, non essere già sazio, ma vai al Signore e chiedi ancora di più. Entra ancora nelle profondità. Vogliamo conoscere veramente appieno il Vangelo. Vogliamo conoscere la verità. Il Vangelo è veramente completo e perciò abbiamo bisogno di persone che lo dispensano. Il mio punto che voglio fare è il punto C. La gioia nel dispensare Cristo. E ieri è stato già menzionato nella testimonianza, me lo sono notato. Se noi predichiamo, se testimoniamo il Signore, questo ci rallegra, ci dà tanta gioia. Questa è una parte. Che noi quando parliamo la parola, che questo ci riempie anche noi stessi e ci sazia. Ed è una grande gioia, punto uno, una grande gioia portare le persone al Signore. È una parabola che il Signore ha menzionato in Luca 15. Sono tre parabole, una dopo l'altra. Prima si presenta c'è la parabola della pecora smarrita, dove lui si presenta come buon pastore, dove c'erano queste 99 pecore che le ha lasciate per andare a cercare quell'una pecora smarrita. E abbiamo veramente bisogno di un cuore per quegli uomini. Qui vediamo anche che dice in versetto 7: vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Questo l'ha detto ai farisei, che non hanno confessato di aver bisogno del Signore. Ma se uno si ravvede, c'è una gioia più grande nel cielo. Potete leggere queste parabole. C'è poi la dramma perduta e c'è il figlio prodigo col padre che lo aspetta quando ritorna. Ci sono queste tre parabole, capitolo 15, e questa è un'immagine. C'è un'immagine per le parole, per le persone che noi incontriamo nel mondo, in questo deserto. Ma voglio andare avanti al punto 3. Il nostro cibo è dispensare Cristo e compiere la volontà di Dio. Giovanni 4, Wolfgang ha già menzionato che stiamo leggendo Giovanni ogni venerdì sera e stiamo godendo i punti in Giovanni 4. E c'è un avvenimento molto noto, tutti conosciamo, c'è questa donna samaritana, deve passare per la per questa terra samaritana e a metà strada c'è questo pozzo di Giacobbe. E lì incontra questa donna. E ciò che mi è diventato importante qui è che abbiamo delle situazioni diverse. Il Signore parte a Gerusalemme e vuole andare in Galilea e doveva passare per la Samaria. E poi a mezzogiorno arriva a questo pozzo e si siede. Se noi abbiamo il sentimento di parlare, di dire qualcosa, il padre ha già preparato tutte le situazioni in questo caso. Era a mezzogiorno e di solito a mezzogiorno non era possibile che un uomo incontri una donna e in questo caso persino una samaritana e la cosa bella qua è anche che lui manda via i suoi discepoli ad andare a comprare il cibo, perché se non sarebbe stato solo non avrebbe potuto iniziare questa conversazione con questa donna. È un bellissimo incontro. Dice: se tu sapessi chi ti sta, se tu conoscessi colui che ti sta parlando. Versetto 10. E chi è che ti dice dammi da bere? Tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Il Signore sa ciò che lui ha da dare e questo è importante anche per noi. Noi sappiamo cosa abbiamo, cosa possiamo dispergere. Lui parla con questa donna e alla fine c'è il risultato, dice: chi beverà da me Dice, ma chi beve dell'acqua che io gli darò, versetto 14, non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua. Il Signore qui era 100% nella volontà del Padre. Il Padre aveva già preparato ogni situazione. Lui era uno con il Padre e ha dispensato l'acqua della vita a questa donna. E poi arrivano i suoi discepoli, e qui arriva il punto. Non l'hanno rimproverato che lui ha parlato con questa donna. Ecco, in verso 31. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo, Maestro, mangia. Ma egli disse loro, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Poi, perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri, forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù disse loro, il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Sapete cosa significa cibo? Cibo significa che noi siamo, siamo contenti, siamo sazi anche. Infatti, questo è un mistero. Se noi dispensiamo il Signore, allora in noi c'è questo cibo che ci sazia, che ci rende così felici. Lui dice, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. È veramente un cibo meraviglioso. È la gioia che abbiamo in questo momento, che ci sazia. Non è una gioia che dobbiamo produrre da noi stessi. Se noi parliamo del Signore, notiamo una tale soddisfazione. Come in Luca 15, dove c'è questa gioia nel cielo, se si rivela un peccatore. Anche se noi andiamo nelle riunioni di casa, nella riunione di chiesa, dobbiamo veramente toccare lo Spirito, dobbiamo essere uno con lo Spirito per dispensare la parola che soddisfa noi e anche i fratelli. Dispensare la parola deve essere un godimento per noi. E ciò non dobbiamo mai venire a meno nella Chiesa. Questa gioia è la gioia che ci dà il Signore. Non è una cosa che esce dalla nostra testa, viene fuori dalla nostra testa, no, è una gioia profonda dal cuore. Questo ci soddisfa a pieno. Questo è così importante, di conoscere questo cibo. E sapete, fratelli, in Giovanni vediamo che il Signore è sempre stato confrontato con delle domande dei scrivi, dei farisei. Loro sono sempre venuti con delle domande. Il Signore non è mai entrato in merito. Lui ha sempre detto, io sono la luce, io sono il pane, io sono la risurrezione, io sono la vita. E questa è la cosa importante. Se noi dispensiamo, se noi parliamo nelle nostre riunioni di casa e così via, vogliamo sempre ritornare all'albero della vita. L'albero della vita ci soddisfa, ci sazia e ci dà la gioia. Ci sono sempre delle domande che vengono su, ma la cosa più importante è di essere saziati di cibo spirituale. Porta ai fratelli sempre l'acqua della vita. Questo è ciò che ci dà la vera gioia. se noi ci separiamo con delle domande e andiamo tutti, ognuno della, a casa, allora non abbiamo mangiato del frutto dell'albero della vita. È un bel esempio che il Signore ha avuto qua, in questo passo. Il Signore ha aperto il pozzo per questa donna, perché gli ha dato dell'acqua vivente, perché è diventato un cibo che lo ha saziato appieno. E poi dice che questo pozzo diventa una fonte d'acqua viva nel suo interiore. Questo ci dà la gioia di dare Cristo. E adesso vediamo ancora in Filippesi, che abbiamo letto un anno fa. E ci siamo sempre chiesti come Paolo poteva scrivere una lettera così incoraggiante, anche se le sue circostanze erano così brutte. In Filippesi 1 dice, versetto 3, io ringrazio il mio Dio di tutto, io ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino a ora, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Se leggiamo questo passo, è bene di avere presente Atti 28, perché la circostanza nella quale si trovava Paolo, perché Paolo non stava in un posto bello, ma lui era comunque in grado di incoraggiare così fortemente i fratelli a Filippi. Si legge in Atti 28, dove lui ha sperimentato tante cose. C'era questo viaggio con la tempesta, la nave che è annegata e così via. E poi è stato messo in prigione in una casa con un soldato davanti alla porta, una guardia. Noi non saremmo forse stati in grado di incoraggiare gli altri, ma Paolo aveva un mistero in sé. Verso 23, lo vediamo in Atti 28. E avendoli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli dalla mattina alla sera annunziava loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. E questo ha riempito sicuramente di gioia a nostro fratello Paolo. Anche se le circostanze non erano buone per lui, lui avrà avuto sicuramente questa piena questa piena gioia. Questo lo ha motivato, questa è la sua testimonianza. Ecco, questa gioia di raccontarla anche persino ai filippesi nella sua lettera. E questo è il mio messaggio a voi. Abbiamo bisogno di godimento. Dobbiamo godere questa ricchezza. E se noi godiamo le ricchezze, allora siamo in grado anche di portare con noi altri fratelli in questa ricchezza. Noi abbiamo ogni scopo, ogni ragione di rallegrarci nella casa di Dio. Dobbiamo veramente apprezzare la ricchezza che abbiamo. Noi siamo degli servitori, degli ambasciatori nella casa di Dio. Noi portiamo sempre i fratelli a questa vita, a questo spirito. E non passa attraverso la testa, la mente. Dobbiamo sempre portare con noi lo spirito nella riunione. Se andiamo alle riunioni, lasciamo a parte il nostro uomo naturale, le difficoltà, la vita giornaliera, lasciamo fuori. Ai più tardi, quando entriamo nella sala di riunioni, apriamo il nostro cuore al Signore affinché possa fluire. E questa vita che dispensiamo agli altri, questo è il guadagno maggiore per colui che parla, questa gioia che il Signore ci dà. E perché tutti quelli che ascoltano e anche colui che parla vengono soddisfatti. Questa è la via. Noi non siamo degli amministratori poveri, abbiamo il Vangelo. Non solo per la salvezza, abbiamo il Vangelo anche per l'edificazione e per la santificazione e per il perfezionamento del suo piano. Per tutti gli uomini abbiamo qualcosa da dire, ma specialmente per noi che siamo già nella casa. Porta questa parola ai fratelli e tutti saranno soddisfatti. Questa è la gioia di dispensare Cristo. Questa è la via dell'amministratore. E Paolo era così riempito di questa gioia. Ovunque lui è arrivato, lui ha predicato il Vangelo. Delle chiese sono nate e lui si è rallegrato. Anche noi ci rallegriamo se delle persone vengono salvate e ci rallegriamo anche quando vediamo che i fratelli crescono nella fede. Secondo Giovanni 4, secondo la lettera di Giovanni, versetto 4, dice: mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Questa è una gioia reale. Se notiamo come i fratelli crescono nella fede, quando vediamo che i fratelli imparano di andare dall'albero della vita, di invocare il Signore, questo è veramente una grande gioia. Devo pensare sempre ai fratelli che sono già nella vita di chiesa sin dall'inizio. È una grande gioia come persone vengono nella vita di chiesa e vengono trasformati attraverso questa gioia del Signore, come di vedere come il Signore passo dopo passo compie il suo piano, e questo ci lascia a bocca aperta, perché non c'è una legge, non c'è un metodo, no, c'è questa gioia che ci riempie quando noi parliamo la parola del Signore. Noi dobbiamo imparare a mangiare la parola e di dare a provvigionare col cibo i nostri fratelli. E io sono completamente convinto che questa via ci porta anche alla meta. Non è un metodo, non è una legge. Non è come Mosè. Mosè ha dato la legge, ma lui è venuto per darci la grazia. Questa è la nostra via, come il Signore può compiere la sua volontà oggi, attraverso il dispensamento della grazia. E noi siamo tutti amministratori. forse non siamo ben esercitati in questo compito, ma ognuno di noi ha ricevuto un talento almeno. E ciò che abbiamo ricevuto lo possiamo anche negoziare. Nello sport si dice questo ha un talento, l'altro ha un talento, ma il Signore dice noi tutti abbiamo un talento. Ciò che abbiamo ricevuto da Lui è ciò che dobbiamo adoperare per dispensarlo agli altri. Noi siamo coloro di cui il Signore ha bisogno. Ognuno di noi ha ricevuto la grazia. Noi stiamo sviluppando tutto questo che il Signore ci mostra. Certo, dobbiamo vincere le cose. Dobbiamo vincere il nostro io, i nostri pensieri propri. Dobbiamo consacrare il tempo, dobbiamo prepararci. Ma la gioia diventa già grande durante la preparazione per la riunione. E questo è importante. È ciò che voglio ancora testimoniare. Dobbiamo sempre andare e portare i fratelli all'albero della vita. Porta i fratelli sempre alla vita. Lascia sempre fluire lo Spirito. L'abbiamo letto la mattina, qualche giorno fa. Se c'è una comunione di Spirito, nello Spirito, questo è buono per noi. Non ci sarà mai un metodo che ci porta alla meta, che ci porta all'unità. Questa unità lo produce solo l'afflusso dello Spirito. Lo riesce a fare solo il Signore se cresce in noi. E lì abbiamo una grande responsabilità come amministratore di approvvigionare gli altri con il cibo. Ma noi abbiamo questo cibo. Ognuno di noi ha del cibo. E poi c'è ancora un altro punto. Salmo 126. Possiamo leggerlo, contarlo. È la gioia per il ritorno dei reduci di Sion. Questa è la gioia maggiore. E ci rallegriamo se uomini, specialmente credenti, che stanno a mancare tutte queste ricchezze. Vi potrei raccontare tanto del mio passato prima di conoscere la Chiesa. Abbiamo visto il ravvedimento, l'ubbidienza e il fatto di essere salvato dai nostri peccati. Ma nella Chiesa ho visto veramente il Vangelo completo, queste ricchezze insondabili, di ciò non avevo mai sentito parlare prima di arrivare alla Chiesa. Dobbiamo essere liberati da tutte le altre cose. Dobbiamo veramente andare a godere tutti assieme. Non si tratta di ingrandire la Chiesa, i numeri, così via. No, no, noi vogliamo seguire il piano del Signore con gioia, con grande gioia. E una grande gioia, infatti, è se i reduci ritornano a Sion. E voglio darvi una piccola testimonianza. Quando nel 79 ho partecipato alla prima riunione, sono venuto a una conferenza, ho visto la prima volta dei giovani credenti che hanno vissuto Cristo e che hanno vissuto questa parola. Non ho capito tante cose, ma ho visto come i fratelli si sono rallegrati nella fede. E questo l'ho cercato sempre da credente, questa gioia, e l'ho trovato nella Chiesa. Non dobbiamo mai perdere la gioia nel Signore, perché questo influisce sul nostro, le persone che ci stanno attorno. Abbiamo veramente ogni ragione di rallegrarci. La parola è così chiara. In Romani 8 dice: noi non siamo nella carne, ma siamo nello spirito. Non è così complicato. Ma parla le cose con la tua bocca e noterai che sei già nello spirito. Sperimentare la gioia è veramente di passare dalla tua mente allo spirito. Io sono nello spirito. E allora questa parola sarà un godimento per te. E questa è la via per arrivare a questa gioia. Sì, questo è il messaggio che volevo darvi. Di rallegrarvi. Di essere degli amministratori gioiosi. Di portare gioia ai fratelli. Non dobbiamo essere così complicati nella mente. Dobbiamo lasciare fluire il nostro spirito. Ed è ciò che portiamo nella casa del Signore, portiamo il cibo spirituale. E tutti che sono nella riunione torneranno sazi a casa. E così la casa del Signore viene edificata, così la volontà di Dio viene seguita, passo dopo passo, perché il Signore guadagna sempre più spazio in noi, perché noi amiamo ancora di più ciò che il Signore è per noi, amiamo di più la parola e i fratelli, perché notiamo che questa è una grande ricchezza per noi. Come adesso tutto è chiuso, abbiamo tempo per occuparci della parola. Leggi delle scritture della fede. Se non puoi uscire da casa, se non puoi andare a fare sport, andare a comprare e così via. Sì, il Signore ci fa passare attraverso questi tempi, ma possiamo anche renderlo un tempo prezioso per noi. Noi abbiamo della comunione con una grande ricchezza.